Capitolo VIII dell'amministrazione interna di Dotheboys Hall. Un viaggio in diligenza di 200 e più miglia nella cattiva stagione è forse il migliore materasso di piume che si possa immaginare. Forse è anche un dolce evocatore di sogni, perché quelli che si librarono intorno al duro giaciglio di Nicola e gli bisbigliarono all'orecchio i loro aerei non nulla furono di natura lieta e felice. Egli stava facendo veramente fortuna con rapidità vertiginosa quando il fioco barlume d'una candela morente gli brillò innanzi agli occhi e una voce che non ebbe difficoltà a riconoscere come parte e appartenenza del signor Squeers lo ammonirono che era già ora di levarsi. «Le 7 passate, Nickleby!» disse Squeers. «È già giorno?» chiese Nicola sedendosi sul letto. «Ah sì, che giorno!» rispose Squeers. «È bello e pronto in ghiaccio! Ora, Nickleby, su! Salta su, hai capito?» A Nicola non occorreva altro sprone e saltò subito su e poi si mise a vestirsi alla luce del mozzicone di candela che il signor Squeers teneva in mano. «Stiamo ben combinati!» disse quel galantuomo. «La pompa è gelata!»
«Veramente?»
disse Nicola, non troppo interessato alla notizia.
«Sì!» rispose Squeers. «Questa mattina non puoi lavarti!»
«Non posso lavarmi!»
esclamò Nicola.
«No, neppure per sogno!»
soggiunse con durezza Squeers.
«Ti devi accontentare di darti una strofinatina a secco finché non rompiamo il ghiaccio nel pozzo e non possiamo attingere un secchio per i ragazzi. Non stare lì a guardarmi, ma sbrigati, hai capito?»
Senza rispondere, Nicola si avvolse negli abiti, mentre Squeers apriva le imposte e spegneva la candela e si udiva nel corridoio la voce dell'amabile consorte che chiedeva di entrare.
«Entra, amor mio!» disse Squeers.
La signora Squeers entrò ancora vestita della stessa giacca a strisce che aveva mostrato la simmetria della sua persona alla vigilia e adornata inoltre con un cappellino di castoro d'una certa antichità, portato con molta scioltezza e disinvoltura al di sopra della cuffia già menzionata.
«Maledetta confusione!» disse la donna aprendo la credenza. «Non posso trovare il cucchiaio della scuola in nessuna parte!»
«Non ci badare, cara!» osservò Squeers in tono conciliante.
«Non importa!»
«Non importa! Come tu parli bene!»
ribatté vivamente la signora Squeers. «Non è mattina di zolfo?»
«Avevo dimenticato, cara!» soggiunse Squeers.
«Sì, certo! Di tanto in tanto, Nickleby, noi rinfreschiamo il sangue dei ragazzi!»
«Rinfreschiamo teste di cavoli!» disse la moglie. «Non credere, giovanotto, che noi sosteniamo la spesa dello zolfo e della melassa proprio per rinfrescarli! Perché se tu credessi che facciamo i nostri affari a questa maniera, sbaglieresti di molto, e perciò te lo dico chiaramente.»
«Mia cara»,
disse Squeers, aggrottando le ciglia.
«Oh, sciocchezze»,
soggiunse la signora Squeers.
«Se il giovane deve fare l'insegnante qui, che capisca subito che noi non abbiamo bisogno di commettere sciocchezze per i ragazzi. Essi pigliano lo zolfo e la melassa un po' perché se non avessero una cosa o l'altra come medicina starebbero sempre male e ci darebbero un mondo di fastidi e un po' perché perdono l'appetito e noi risparmiamo sulla colazione e il pranzo. Così la cosa fa bene a loro e a noi nello stesso tempo, non ti pare?»
Dopo aver dato questa spiegazione, la signora Squeers cacciò la testa nella credenza e cominciò una ricerca più attenta del cucchiaio, alla quale il signor Squeers prestò il suo aiuto. Mentre erano così occupati, si scambiarono qualche parola, ma le voci erano in parte soffocate dalla credenza e tutto quello che Nicola poté distinguere fu che il signor Squeers diceva che ciò che aveva detto la signora Squeers era imprudente e che la signora Squeers diceva che era una stupidità ciò che diceva il signor Squeers. Si cercò e si frugò dappertutto, ma invano. Fu chiamato Smike e scapaccionato dalla signora Squeers e schiaffeggiato dal signor Squeers, un trattamento questo che schiarì la mente del ragazzo e lo mise in grado di suggerire che forse la signora Squeers aveva il cucchiaio in tasca, come infatti risultò. Ma siccome la signora Squeers aveva in anticipazione protestato che era certa di non averlo, Smike ebbe un altro schiaffo per l'ardire di contraddire la padrona, insieme con la promessa ad una solenne lezione per insegnargli a essere più rispettoso per l'avvenire, di guisa che non ritrasse alcun vantaggio dalla sua indicazione.
«Una donna che vale quanto pesa, Nickleby!»
disse Squeers appena la consorte se ne fu andata spingendosi dinanzi il povero ragazzo.
«Veramente, signore!» osservò Nicola. «Non ce n'è un'altra che le somigli!» disse Squeers. «Non ce n'è un'altra che le somigli. Quella donna Nickleby è sempre la stessa creatura economa, attiva, affaccendata, infaticabile che tu vedi in questo momento».
Nicola sospirò involontariamente al pensiero di quella bella prospettiva domestica che gli si apriva dinanzi, ma per fortuna Squeers era troppo occupato con le proprie riflessioni per accorgersene.
«Son solito a dire, quando mi trovo laggiù a Londra», continuò Squeers, «che sei una madre per i ragazzi, ma è per loro più d'una madre, 10 volte di più. Fa delle cose per questi ragazzi, Nickleby, che credo neppure la metà di tutte le altre madri farebbero per i propri figli».
«Lo credo, signore», rispose Nicola. Ora il fatto sta che tanto il signore quanto la signora Squeers consideravano i ragazzi sotto l'aspetto di loro perfetti e naturali nemici, o in altre parole pensavano e ritenevano che il loro mestiere e la loro professione fosse di cavar tanto da ciascun ragazzo quanto se ne poteva umanamente cavare. Su questo punto erano entrambi d'accordo e si conducevano per conseguenza all'unisono. L'unica differenza fra loro era questa: che la signora Squeers faceva guerra al nemico apertamente e impavidamente e che Squeers velava la sua furfanteria anche nelle pareti domestiche con un pizzico della sua solita ipocrisia, come se realmente avesse la idea di poter ingannare se stesso un giorno o l'altro e di convincersi d'essere una brava persona.
«Ma su», disse Squeers interrompendo lo svolgimento di qualche pensiero di questo genere nello spirito del suo aiutante, «andiamo nell'aula della scuola e aiutami a indossare l'abito scolastico».
Nicola aiutò il suo capo a mettersi una vecchia giacca da caccia di fustagno che staccò da un piolo nel corridoio e Squeers, armatosi della bacchetta, lo precedette attraverso il cortile verso una porta nella parte posteriore della casa.
«Ecco, Nickleby», disse l'insegnante come entrarono insieme, «questa è la nostra bottega».
Era una scena così confusa e v'erano tante cose che attiravano l'attenzione che sulle prime Nicola guardò in giro senza distinguere assolutamente nulla. A poco però il luogo appare come una sala sudicia e nuda con 2 finestre, delle quali una 1/10 parte poteva essere di vetro, giacché il resto era coperto di pagine di vecchi quaderni e d'altra carta. V'erano 2 lunghi tavolini, tarlati e zoppi, incisi e tagliuzzati, sparsi di macchie d'inchiostro e rovinati in tutte le possibili maniere. 2 o 3 banchi, un tavolino a parte per Squeers e un altro per l'assistente. Il soffitto aveva gli stessi sostegni d'un granaio, travi e travicelli incrociati e le pareti erano così macchiate e scolorate che era impossibile dire se fossero state mai toccate da qualche pennello o da una mano di calcina. Ma i ragazzi, quella nobile adolescenza, come l'ultima debole traccia di speranza, il più tenue barlume di qualche bene che potesse sforzarsi di ottenere in quella caverna, si dileguò dallo spirito di Nicola nell'atto che guardava sgomento in giro. Visi pallidi e incavati, persone emaciate e ossute, fanciulli con la fisionomia di vecchi, deformità attenagliate da ferri chirurgici, ragazzi di sviluppo arrestato e altri le cui esili gambe sostenevano a stento i corpi incurvati. Tutti gli si affollarono innanzi alla vista, insieme. V'erano occhi così arrossiti e infiammati, labbra leporine, piedi contorti e tutte le bruttezze e le distorsioni che parlano d'una avversione snaturata concepita dai genitori per la prole o di tenere vite che dai primissimi giorni dell'infanzia sono state orribile bersaglio di crudeltà e di trascuratezza. V'erano visini che sarebbero stati belli, ma che erano allucinati dal cupo sguardo di tristi, continue sofferenze. V'era la fanciullezza con la luce degli occhi di piombo, come malfattori dietro le sbarre d'una prigione. E v'erano creaturine sulle quali erano caduti i peccati della fragilità materna o paterna, le quali piangevano anche per le madri mercenarie che le avevano allevate, creaturine sole solette anche nel loro abbandono. Che incipiente inferno si allevava lì dentro, dove ogni simpatia gentile, ogni affetto dolce inaridiva nel germe, ogni tenero e salutare sentimento era represso e soffocato, ogni malvagia passione poteva incancrenire nei cuori gonfi e dolenti, rodendoli e aprendosi un triste varco fino alle più intime fibre, in silenzio. Eppure quella scena, per quanto paurosa, aveva le sue caratteristiche grottesche, che avrebbero fatto sorridere uno spettatore meno interessato di Nicola. La signora Squeers s'era piantata a un tavolino dinanzi a una scodella gigantesca di zolfo e melassa e di quella squisita miscela andava somministrando una larga dose a ciascun ragazzo successivamente, servendosi d'un comune cucchiaio di legno, che forse era stato in origine costruito per qualche pentola colossale e che allargava enormemente la bocca di tutti gli allievi, perché ciascuno era obbligato, sotto la minaccia di gravi pene corporali, a inghiottire tutta la porzione con una sola boccata. In un altro angolo, stretti insieme per farsi compagnia, stavano i piccini arrivati la sera precedente, dei quali tre avevano delle amplissime brache di cuoio e due un paio di calzoni vecchi molto più stretti di quel che sogliono essere comunemente. E non molto distante da loro era seduto il tenero figliuolo ed erede del signor Squeers, d'una rassomiglianza sorprendente col padre, che dava dei vigorosi calci e si divincolava sotto le mani di Smike, il quale gli stava mettendo un paio di scarpe nuove, che avevano proprio l'aria di essere quelle portate in viaggio laggiù dal minore dei piccini, che pareva pensasse appunto a questo, osservando quell'appropriazione con uno sguardo di triste stupore. Accanto v'era una fila di ragazzi che aspettavano, con facce dolenti, la loro dose di zolfo e melassa, e un'altra fila che aveva goduto allora la somministrazione e faceva una gran quantità di smorfie che indicavano tutt'altro che soddisfazione. Tutti erano vestiti con tale accozzaglia di indumenti, strani e male assortiti, che sarebbero parsi senz'altro ridicoli, se non fosse stato per il triste aspetto di sudiciume, di malattia e di miseria col quale si accompagnavano. «Ora», disse Squeers, dando al tavolino un gran colpo di bacchetta che fece quasi fare un balzo a metà della scolaresca, «è finita la somministrazione della medicina?» «In questo momento», disse la signora Squeers, soffocando l'ultimo ragazzo nella fretta e battendogli sul cranio col cucchiaio di legno per aiutarlo a inghiottire. «Ecco, Smike, porta via, sbrigati!» Smike sgattaiolò con la scodella e la signora Squeers, dopo aver chiamato un ragazzino che aveva la testa ricciuta per asciugarvisi le mani, corse dietro a Smike in una specie di lavanderia, dove c'era un focherello sotto una grossa caldaia, insieme con un bel numero di scodelle di legno schierate su una tavola. In queste scodelle la signora Squeers, aiutata dalla fantesca famelica, versò certa miscela bruna che sembrava composta di guancialetti da spille diluiti senza il rivestimento e veniva chiamata farro. Una piccola fetta di pan nero era messa in ogni scodella e dopo che i ragazzi avevano mangiato il loro farro per mezzo del pane, i ragazzi mangiavano il pane e avevano finito la colazione. Dopodiché il signor Squeers diceva con tono solenne: «Perciò che abbiamo ricevuto, che il Signore ci renda veramente grati!» e andava via a divorare la sua. Nicola si distese lo stomaco con una scodella di farro, in gran parte per la stessa ragione che induce alcuni selvaggi a inghiottire la terra, per non essere straordinariamente affamati, quando non c'è nulla da mangiare. Avendo inoltre sgretolato una fetta di pane imburrato, concessagli in virtù del suo ufficio, si sedette in attesa dell'ora della lezione. Egli non poté non osservare come i fanciulli fossero tutti silenziosi e tristi. Non v'era nulla di quel chiasso e di quel baccano d'un'aula scolastica, nulla che parlasse di trastulli rumorosi o d'allegria sfrenata. I fanciulli se ne stavano rannicchiati insieme e tremanti, e sembrava che mancassero perfino della volontà di muoversi. Il solo allievo che mostrava qualche piccola tendenza alla locomozione o al trastullo era il piccolo Squeers, e siccome il suo divertimento preferito era di pestare con le scarpe nuove i piedi degli altri ragazzi, la sua vivacità riusciva piuttosto spiacevole che altro. Dopo una mezz'ora riapparve il signor Squeers e i ragazzi presero il loro posto e i libri, dei quali ultimi se ne vedeva in media uno per ogni 8 di essi. Passati pochi minuti, durante i quali il signor Squeers assunse un aspetto di grande profondità, come se conoscesse a perfezione il contenuto di tutti quei volumi e potesse dirne, volendo prendersene il disturbo, ogni parola a memoria, fu chiamata la classe prima. Obbediente all'appello, si schierò di fronte al tavolino del maestro una dozzina di spaventapasseri, con le ginocchia e i gomiti scoperti, e uno gli mise sotto i dotti occhi un sudicio libro a brandelli. «Questa, Nickleby, è la prima classe di composizione inglese e filosofia», disse Squeers facendo cenno a Nicola di mettergliisi d'accanto. «Noi ne faremo una di latino e l'affideremo a te. Su dunque, dov'è il capoclasse?» «Sta a pulire, signore, la finestra del salotto», disse il capo provvisorio della prima classe di filosofia. «Già, proprio così», soggiunse Squeers. «Noi seguiamo il metodo pratico, Nickleby, il sistema regolare d'educazione. P-U-L-I-R-E. Pulire. Verbo attivo. Lucidare. Strofinare. F-I-N-E-S-T-R-A. Finestra. Un'apertura sul muro. Quando il ragazzo ha appreso questo dal libro, va e lo applica. Appunto lo stesso principio dell'uso delle sfere. Dov'è il secondo?
Sta cerchiando nel giardino, rispose una vocina.
Già, rispose Squeers, per nulla affatto sconcertato. Così è.
B-O-T-A-V-O-T-A-N-I-N-I-C-A-K.
Botanica, nome sostantivo, la conoscenza delle piante. Quando il ragazzo ha imparato che botanica significa conoscenza delle piante, va a conoscerle. Questo è il nostro sistema, Nickleby. Che ne pensi?
È molto utile a ogni modo, rispose Nicola con espressione.
Lo credo,
soggiunse Squeers, non osservando l'energia dell'assistente.
E tu, il terzo, che cosa è il cavallo?
Una bestia, signore, rispose il ragazzo.
Così è, disse Squeers. Non è vero, Nickleby?
Credo che non vi sia alcun dubbio, signore, rispose Nicola.
Naturalmente, disse Squeers. Il cavallo è un quadrupede, e quadrupede è parola latina che significa una bestia, come sanno tutti quelli che hanno imparato la grammatica. Se no, a che servirebbe mai la grammatica?
A che servirebbe, infatti, disse distrattamente Nicola.
Siccome questo lo sai bene, ripigliò Squeers volgendosi al ragazzo, va ad attendere al cavallo mio e striglialo bene se non vuoi che io strigli te. Il resto della classe vada ad attingere l'acqua, finché non verrà qualcuno a far sospendere il lavoro, perché domani è giorno di bucato e bisogna riempire le caldaie.
Così dicendo, egli mandò la classe al suo esperimento di filosofia pratica e diede a Nicola uno sguardo mezzo di scaltrezza, mezzo di dubbio, come incerto questa volta su che pensare di lui.
«Questo è il metodo nostro, Nickleby», disse dopo una lunga pausa.
Nicola scrollò le spalle in maniera percettibile, dicendo che vedeva.
«Ed è anche un ottimo metodo», disse Squeers. «Ora prendi quei 14 piccini e falli leggere, perché devi cominciare a renderti utile, e baloccarsi in ozio qui non si usa».
Il signor Squeers disse questo come se gli fosse a un tratto sorto in mente o che egli non doveva dir troppe cose al suo assistente o che il suo assistente non gliene diceva abbastanza in lode dell'istituto. I fanciulli si schierarono a semicerchio intorno al nuovo insegnante ed egli tosto stette ad ascoltare la loro noiosa, incerta, esitante ripetizione di quei racconti così interessanti che si trovano nei più antiquati libri di lettura. La mattina si trascinò pesantemente in questa eccitante occupazione. All'una, dopo che i ragazzi ebbero completamente perso l'appetito con l'attesa e con le patate, si sedettero in cucina a mangiare un po' di manzo salato. Nicola si permise graziosamente di portarsi la sua porzione al tavolino solitario che gli apparteneva e lì di mangiarsela in pace. Dopo vi fu un'altra ora in cui i ragazzi stettero rannicchiati a tremare dal freddo nell'aula e poi cominciò di nuovo la scuola. Era costume del signor Squeers di raccogliere i ragazzi e far loro una specie di rendiconto, dopo ogni sua visita semestrale alla metropoli, intorno ai parenti e agli amici da lui veduti, le notizie raccolte, le lettere che aveva portato con sé, i conti pagatigli, i conti rimasti scoperti, e così via. Questa solenne cerimonia aveva sempre luogo nel pomeriggio del giorno dopo il suo ritorno, forse perché i ragazzi si rinforzassero con l'attesa d'una mattina o chissà perché lo stesso signor Squeers derivasse maggiore austerità e inflessibilità da certe libazioni calde alle quali era solito abbandonarsi dopo il primo pasto. Comunque fosse, i ragazzi erano richiamati dalle loro occupazioni alla finestra, nell'orto, nella stalla e la scuola si raccoglieva in pieno conclave in attesa del signor Squeers, che entrava con un fascio di carte in mano, accompagnato dalla signora Squeers con un paio di bacchette, e proclamava silenzio.
«Il primo che parla senza permesso», disse quel giorno il signor Squeers, «gli levo la pelle».
Questa speciale proclamazione ebbe l'effetto desiderato e immediatamente si fece un silenzio di morte, durante il quale il signor Squeers continuò a dire:
«Ragazzi, io sono stato a Londra e sono tornato alla mia famiglia e a voi, più forte e più sano che mai».
Secondo il rito semestrale, i ragazzini cacciavano tre deboli evviva a quella consolante notizia. «Che evviva!» Sospiri d'una certa forza, infreddoliti.
«Ho veduto i genitori di alcuni di voi»,
continuò Squeers sfogliando le carte,
«ed essi sono lieti d'aver appreso che i figliuoli progrediscono, che non v'è alcuna prospettiva del loro ritorno, cosa questa considerata soddisfacente per tutti». Due o tre mani si levarono verso due o tre occhi, mentre Squeers diceva così, ma la maggior parte dei ragazzi, non avendo speciali parenti di cui parlare, rimanevano in un modo o nell'altro perfettamente indifferenti alla cosa.
«Ho incontrato qualche dispiacere», disse Squeers con un aspetto torvo. «Il padre di Boulder è rimasto in debito di 2 sterline. Dov'è Boulder?»
«Eccolo, signore», soggiunsero 20 voci servizievoli. «Certo, i ragazzi e gli uomini sono della stessa pasta».
«Vieni qui, Boulder», disse Squeers.
Un ragazzo dall'aspetto malaticcio, con le mani tutte ricoperte di verruche, si avanzò fino al tavolino del maestro e gli levò gli occhi in viso, supplichevole, scolorandosi per la rapida pulsazione del cuore.
«Boulder»,
disse Squeers parlando con gran lentezza perché andava considerando dove ferirlo.
«Boulder, se tuo padre pensa che perché... Bene, che cos'è questo, caro?»
Mentre parlava, Squeers afferrò per il polso la mano del ragazzo e la esaminò con uno sguardo edificante di disgusto e di orrore.
«Come le chiami queste, caro?»
domandò l'insegnante dandogli un colpo di bacchetta per sollecitare la risposta.
«Non c'ho colpa, signore»,
soggiunse il ragazzo piangendo.
«Vengono da sé, credo perché le mani si sporcano lavorando. Almeno io non so perché, ma io so che non c'ho colpa».
«Boulder»,
disse Squeers rimboccandosi le maniche e inumidendosi la palma della destra per impugnar meglio la bacchetta.
«Tu sei un birbante incorreggibile e siccome l'ultima lezione non t'ha giovato, dobbiamo vedere se quest'altra non riesce a levarti il vizio».
Così dicendo, e assolutamente gelido a un pietoso grido di perdono, il signor Squeers s'avventò sul ragazzo e lo bastonò ben bene, non lasciandolo finché non si sentì il braccio stanco.
«Ecco», disse Squeers quando ebbe proprio finito, «sfregati più forte che puoi, non riuscirai a levartelo tanto presto. Ah, non vuoi finirla con quella musica? Caccialo fuori, Smike!»
Il martire, che per lunga esperienza sapeva bene che non c'era da esitare, afferrò la vittima e la trascinò fuori per una porta laterale, mentre il signor Squeers s'appollaiò di nuovo sulla scranna, aiutato dalla moglie che ne occupava un'altra a fianco.
«Ora vediamo», disse Squeers, «una lettera per Cobby. Levati in piedi, Cobby».
Si alzò un altro ragazzo e guardò fisso una lettera della quale Squeers faceva un estratto mentale.
«Ah», disse Squeers, «la nonna di Cobby è morta e suo zio Giovanni si è dato al bere. Queste sono tutte le notizie che gli manda la sorella, insieme con 36 soldi che serviranno appunto a pagare quel vetro rotto. Mia cara moglie, vuoi prendere questo denaro?»
L'eccellente donna intascò i 36 soldi con l'aria più pratica di questo mondo e Squeers passò al ragazzo seguente con la maggior calma possibile.
«Graymarsh», disse Squeers, «è lui che viene dopo. Alzati, Graymarsh».
Si levò un altro ragazzo e l'insegnante si concentrò in una lettera, come prima.
«La zia materna di Graymarsh»,
disse Squeers quando si fu impossessato del contenuto,
«è molto lieta di apprendere che gli sta così bene ed è così contento, e manda i suoi devoti ossequi alla signora Squeers, pensando che ella deve essere un angelo. Pensa del pari che il signor Squeers sia troppo buono per questo mondo, ma spera che vivrà a lungo per continuare il suo apostolato. Ella avrebbe mandato le 2 paia di calze che le sono state richieste, ma trovandosi a corto di denari, manda invece un trattatello di lettura religiosa, augurandosi che Graymarsh voglia fidare nella provvidenza. Spera principalmente che egli si sforzerà di conformarsi ai desideri del signore e della signora Squeers e li riterrà come i suoi unici amici, e che egli vorrà bene al piccolo Squeers e non farà difficoltà a dormire in 5 in un letto da buon cristiano».
«Ah!»
disse Squeers ripiegando la lettera.
«Deliziosa! Una lettera davvero commovente».
In un certo senso era molto commovente, perché dai più intimi amici si riteneva che la zia materna di Graymarsh fosse in realtà la genitrice. Ma Squeers, senza alludere a questa parte della storia, che sarebbe apparsa immorale ai ragazzi, continuò nella sua occupazione chiamando Mobbs, al quale nome un altro ragazzo si levò e Graymarsh riprese il suo posto.
«La madrigna di Mobbs», disse Squeers, «si è ammalata apprendendo che egli non voleva mangiare il grasso e da quel giorno non si è ancora rimessa. Ella desidera sapere, a volta di corriere, dove vuole andare se gli discute ciò che gli si dà a mangiare e con qual sentimento può arricciare il naso al brodo di fegato di manzo dopo che il suo buon maestro ha chiesto la benedizione di Dio sulle vivande. Questo ella l'ha prese dai giornali di Londra, non dal signor Squeers, perché il signor Squeers è tanto buono e gentile che non si sogna mai di mettere nessuno contro un altro. e quanto ciò le sia dispiaciuto, Mobbs non può nemmeno immaginare. Ella è dolente di sentire che è scontento, perché questo è un brutto peccato, e spera che il signor Squeers lo metterà a dovere con una buona bastonatura. Con questo scopo, essa anche gli interrompe l'assegno settimanale di un soldo e ha dato ai missionari un temperino a due lame col cavaturaccioli che aveva comperato a Bella Posta per lui.
«Star continuamente ingrugnato», disse il signor Squeers dopo un terribile silenzio, «non gioverà. Si deve essere allegri e contenti. Mobbs, vieni qui».
Mobbs si mosse lentamente verso il tavolo, sfregandosi gli occhi in attesa del giusto motivo per farlo, e subito dopo se ne andò per la porta laterale, per il miglior motivo che un ragazzo potesse avere.
Il signor Squeers continuò quindi con l'aprire una varia collezione di lettere, alcune con del denaro, che la signora Squeers prese in consegna, e altre riguardanti piccoli oggetti di vestiario, come berretti e così via, oggetti tutti che la stessa donna dichiarava o troppo larghi o troppo stretti e che non andavano bene ad altri che al piccolo Squeers, il quale sembrava possedere delle membra ad una sorprendente elasticità, perché tutto ciò che arrivava all'istituto gli calzava come un guanto. La testa particolarmente doveva averla ad una singolare varietà di volume, perché cappelli e berretti d'ogni dimensione gli andavano a meraviglia. Finita questa faccenda furono impartite un po' di stracche lezioni e Squeers se ne andò presso il focolare domestico, lasciando a Nicola la cura dei ragazzi nell'aula, che era molto fredda, e dove fu servito un pasto di pane e cacio appena calò la sera. V'era una stufetta nell'angolo della stanza presso al tavolo del maestro e lì sedé Nicola, così depresso e umiliato della consapevolezza della sua condizione, che se la morte lo avesse colto in quel momento sarebbe stato quasi felice di andarsene. La crudeltà di cui egli era stato testimone involontario, il triste e repugnante contegno di Squeers anche nelle sue maniere più fini, la sporcizia del luogo, la vista e i rumori d'intorno, tutto contribuiva a fargli sentire ciò che sentiva. Ma quando rifletté che lì lui era l'istitutore e in realtà aveva l'aria, non importava per quale dolorosa serie di circostanze, di essere l'aiutante e il complice d'un sistema che lo colmava d'onesto disgusto e d'onesta indignazione, ebbe un vivo disprezzo di se stesso e sentì in quell'istante come se la semplice consapevolezza di tale situazione dovesse, per tutto il tempo a venire, impedirgli di portare un'altra volta la testa alta fra gli uomini. Ma intanto la sua risoluzione era presa e i propositi formati la sera innanzi rimasero inalterati. Egli aveva scritto alla madre e alla sorella per annunciar loro il felice termine del suo viaggio, parlando molto poco di Dotheboys Hall, e quel poco con tutta quell'allegria che aveva potuto mettervi. Sperò, rimanendo dove si trovava, di poter esercitare un po' di bene. Ma in tutti i casi la madre e la sorella dipendevano troppo dalla generosità dello zio per poter concedersi il lusso di stuzzicare la sua collera appunto allora. Una riflessione lo turbò molto più di qualunque altra riflessione suggeritagli dalle condizioni in cui si trovava, e cioè la probabile destinazione della sorella Caterina. Lo zio aveva ingannato lui e non avrebbe potuto mandar lei in qualche triste luogo dove la sua bellezza e la sua giovinezza sarebbero state per lei un dono più sciagurato della bruttezza e della vecchiaia? Per un uomo ingabbiato, mani e piedi legati, era questa un'idea terribile. Ma no, egli pensava, c'era la mamma accanto alla sorella, c'era anche la pittrice di miniature, abbastanza semplice ma pur pratica del mondo in cui viveva. Egli si persuase che Rodolfo Nickleby aveva concepito per lui una antipatia personale. Avendo dei buoni motivi per ricambiargliela, non ebbe grandi difficoltà per arrivare a questa conclusione e cercò di convincersi che quel sentimento rimaneva circoscritto fra loro due. Concentrato in queste meditazioni, Nicola a un tratto incontrò il viso di Smike che lo guardava. Questi, in ginocchio innanzi alla stufa, raccoglieva un po' di carboni sparsi sul focolare e li buttava sulla fiamma. S'era fermato a dare un'occhiata furtiva a Nicola, ma come si accorse d'essere osservato, si trasse indietro come in attesa d'un pugno. «Perché hai paura di me?» disse dolcemente Nicola. «Senti freddo?»
«No».
«Tu hai dei brividi?»
«Non ho freddo»,
rispose vivamente Smike.
«Ci sono avvezzo».
V'era tale evidente paura di offenderlo in qualche maniera ed egli era una creatura di tanta timidezza e umiltà che Nicola non poté non esclamare. «Poverino». Se avesse picchiato quel povero disgraziato, quegli sarebbe sgattaiolato senza dire una parola.
ma invece scoppiò a piangere.
«Ah, povero me, povero me!»
esclamò coprendosi il viso con la mano screpolata e callosa.
«Non mi regge il cuore, non mi regge!»
«Zitto!» disse Nicola mettendogli la mano sulla spalla. «Sì, uomo, per l'età quasi ci sei, Dio ti benedica!»
«Per l'età!»
rispose Smike.
«Ah, povero me, quanti anni sono passati! Quanti dal tempo che ero piccino, più piccino del più piccino di quelli che ora si trovano qui! Chissà dove sono!»
«Di chi parli?» domandò Nicola desiderando di infondere un po' di spirito in quell'essere desolato. «Dimmi!»
«Dei miei parenti!» egli rispose. «Io! Ah, quanti dolori ho sofferto!»
«V'è sempre speranza!» osservò Nicola non sapendo che altro dire.
«No!» soggiunse l'altro. «No, per me no. Ricordate il ragazzo che morì qui?»
«Tu sai che non ero qui», disse dolcemente Nicola. «Ma che vuoi dirmi?»
«Ebbene», rispose il giovanetto avvicinandosi all'interlocutore, «io stavo con lui la sera e quando tutto taceva, egli non piangeva più per il desiderio di vedere i parenti seduti accanto a lui, ma cominciava a vedere intorno al letto dei visi che erano venuti da casa e diceva che gli sorridevano e gli parlavano. E infine morì, levando la testa per baciarli. Avete capito?»
«Sì, sì», rispose Nicola.
«E a me, quali visi sorrideranno nel momento della morte?» disse con un brivido il compagno. «Chi mi parlerà in quelle lunghe notti? Nessuno può venire da casa. E se qualcuno venisse, avrei paura perché io non lo riconoscerei e non potrei riconoscerlo. Tristezza e paura per me, vivo o morto. Nessuna speranza, nessuna speranza.»
La campana suonò l'ora d'andare a letto e il ragazzo, riprendendo a quel suono la sua solita indifferenza, s'allontanò leggermente come per non farsi osservare. Fu col cuore gonfio che Nicola, subito dopo, no, non si ritirò, lì non c'era dove ritirarsi, si diresse al sudicio e affollato dormitorio.